se vedi quell'unità.
Sì.
Per quanto riguarda il discorso dell'eruzione, lei ha detto prima che si prefigurava l'impiego di quel reparto a prescindere da un ingresso, è corretto? Però quando lei venne sentito dal pubblico ministero nel verbale che ricordava anche prima il collega della parte civile, a pagina 3 fa una precisazione, dice: se poi fosse stato necessario abbattere ostacoli, come si è verificato, era normale richiedere l'intervento del reparto mobile. Quindi nel suo ragionamento, tutto sommato, mi pare di capire, mi dica se è corretto, che era prefigurabile anche quel tipo di impiego anche nell'ipotesi di irruzione.
Certo, di irruzione.
Cioè di necessità di entrare in...
Abbattere il cancello, come è stato abbattuto, richiedeva l'impiego di un mezzo idoneo. Questo mezzo idoneo l'aveva il reparto mobile.
Altra cosa, fu lei a inviare il dottor Murgolo quale proposto dal questore alla sovrintendenza sull'ordine pubblico in loco?
Sì.
Quando lei prima, spiegandoci anche su domanda del pubblico ministero che il concetto di reparto servente lei ha spiegato prima, mi sono appuntato al funzionario che ha la responsabilità del servizio dell'ordine pubblico, quindi si poteva individuare nel funzionario dottor Murgolo la figura di sovrintendenza dell'ordine pubblico in quel momento?
Non c'è stata emergenza poi di ordine pubblico che comportasse una discesa in campo di Murgolo per le funzioni che gli erano state assegnate, né lui è stato mandato lì come comandante della squadra speciale del...
No, non è questa la domanda che le ho fatto, signor prefetto. Le ho fatto la domanda se il responsabile del servizio dell'ordine pubblico è quello al quale il reparto mobile è servente. Questo è quello che ha detto lei prima.
Certo.
Bene, le chiedo, la sovrintendenza dell'ordine pubblico in loco l'aveva il dottor Murgolo, sì o no?
Il dottor Murgolo manteneva il compito di sovrintendere fuori dalla zona rossa ai servizi di ordine pubblico nel caso si fosse determinata un'esigenza di ordine pubblico.
Io non sto parlando di zona, sto parlando dell'operazione specifica, signor prefetto.
Ma l'operazione specifica non era un'operazione di ordine pubblico.
Mi scusi, io devo leggere quello che lei ha dichiarato al pubblico ministero a pagina 4. Devo precisare che ho inviato sul posto il funzionario proposto dal questore alla sovrintendenza dell'ordine pubblico, il dottor Murgolo. La frase è sua.
Sì.
Quindi non si parla di zona rossa, si parla di quell'operazione specifica.
Avvocato, non vedo nessuna contraddizione in quello che ha detto.
Voglio sapere se in quella operazione specifica...
L'ha già ripetuto tre volte.
Perfetto. Siccome mi sembrava tutte le volte mi si offrivano una lettura che non fosse... Presidente, mi perdoni, chiara del concetto, avrei piacere che rimanessero invece dei concetti chiari.
Devo rispondere?
No, mi scusi, era una spiegazione mia al richiamo del Presidente. Cioè... Altra cosa. È da Murgolo che riceve notizia dei problemi che si sono verificati, che si sono sorti all'ingresso della scuola, quei problemi io li definirei di ordine pubblico, però lei mi dica se c'è un termine più perspicuo. Le riceve da Murgolo questa informazione?
Eh, ricevo da Murgolo la notizia che c'erano stati delle resistenze e c'era stato quindi la necessità dell'impiego, diciamo così, della forza per rimuovere queste resistenze. Questo era il senso, grosso modo, che...
Lo riceve telefonicamente, direttamente da Murgolo?
Lo riceve a cose fatte da Murgolo, sì.
Ecco, mi perdoni, signor Prefetto, poi casomai gliene posso anche dare copia, sono atti depositati, ma dall'esame del suo tabulato, lei sa che tutti i tabulati dei personaggi coinvolti in operazioni sono stati poi richiesti, esibiti, acquisiti anche con una certa complicazione dalla magistratura, risulta però che la telefonata che lei riceve da Murgolo e che dura ben 209 secondi si situa, io ho il tabulato che il tribunale ha, comunque posso produrre quello che è in copia dell'ufficio, non, se è sospettato di manipolazione venga fornito l'originale, alle 00:15 e 45. Questa è la unica telefonata che io in quella fascia d'orario trovo sul suo tabulato, dove il chiamante è il prefetto Anselmo Andreassi e il chiamato è Lorenzo Murgolo per 209 secondi.
Presidente,
prego.
C'è opposizione?
Lasciamolo concludere.
Prego.
Dicevo, è l'unica chiamata che io trovo di contatto tra il prefetto Andreassi e il Murgolo dottor Lorenzo, a patto di non dover andare poi alle 2:02, quindi molto molto più tardi, ma dove lei prima mi ha posto in premessa si parlava di problemi sorti all'ingresso, quindi invece l'unica telefonata in coincidenza dell'ingresso è quella delle 0:15 e 45. Mi conferma di aver avuto notizia con questa telefonata di quello che lei andava dicendo al pubblico ministero, cioè c'è stata una telefonata, le dice testualmente, nella quale sono stato da lui informato, Murgo, dei problemi sorti all'atto dell'ingresso della scuola, quindi non può essere la telefonata delle due.
Beh, all'atto dell'ingresso della scuola non significa necessariamente che sia stata fatta all'atto dell'ingresso nella scuola, può essere stata fatta dopo.
Questo potrebbe anche convincere se non ci fosse una telefonata immediatamente successiva nel quale lei invece questo concetto lo riferisce e lo riferisce subito dopo, perché lo riferisce alle 0:26, perché lei ricorderà, prefetto Andreassi, se è stato contattato dall'onorevole Agnoletto subito dopo la telefonata di Murgolo?
Sì, l'ho detto.
E si ricorda che cosa disse lei all'onorevole Agnoletto? Tanto si ricorda l'orario, lo può datare?
No, sono in grado, comunque era tardi.
Allora, l'aiuto io dal suo tabulato, era 00:26 e la telefonata dura 37 secondi e viene chiamato lei dall'onorevole Agnoletto. Si ricorda che cosa ha detto all'onorevole Agnoletto?
Ricordo grosso modo, ripeto che fu una telefonata alterata sia da parte sua sia da parte mia, e io di fronte alle sue accuse di aver causato feriti anche gravi, di stare facendo qualcosa di assolutamente assurdo secondo lui, io risposi: beh, guardi che se lì dentro c'era della gente che è stata capace di fare quello che ha fatto, allora incominci a pensare anche bene a chi dà ricetto il Genoa Social Forum. Ma fu una telefonata, ripeto, alterata da parte di entrambi, basata su una conoscenza forse più precisa da parte sua che non da parte mia, che non ero sul posto.
Ecco, prefetto Andreassi, mi perdoni, ma invece il dato è un po' diverso, perché lei al pubblico ministero, parlo delle verbalizzazioni estese, quindi le sommarie informazioni rese il 17 dicembre, a pagina 30 dice una cosa diversa. Fermo restando, come ho detto prima, i due paletti temporali, la telefonata a Murgolo, presidente, mezzanotte 15, molto importante. Prego?
Mezzanotte 15?
La Murgolo.
Murgolo. La telefonata da Agnoletto, mezzanotte 26, questo secondo il suo tabulato, questo è molto importante. Lei dice al PM: Agnoletto agitatissimo, io più agitato di lui gli dico questo, io ero convinto della bontà, poi alla fine mi ero convinto della bontà della perquisizione. Ricordo perfettamente che Agnoletto dissi, guardi, se questi qua, se questo è il GSF, hanno fatto bene ad arrestarli tutti. O fanno bene ad arrestarli tutti. Quindi lei comunica ad Agnoletto alle 0:26 che si stava arrestando. E veniamo quindi al passaggio. La telefonata di Murgolo, che è di pochi minuti precedenti.
Presidente, mi scusi, ma la difformità della... che giustifica la contestazione?
È che non l'aveva detto prima.
Cioè, sembrava talmente solare. Lo so, Presidente, purtroppo ci vuole pazienza. Dunque. Quindi, capisce il mio richiamo all'importanza della telefonata di Murgolo prima, perché l'unico contatto che ha è pochi minuti prima. Al PM ha riferito di aver saputo degli incidenti all'atto della scuola, pochi minuti dopo alle 0:26 sente Agnoletto e gli dice fanno bene ad arrestarli tutti. Quindi evidentemente le chiedo, fu Murgolo a informarla con quella telefonata dei problemi pregressi? Se no, lei ad Agnoletto come faceva a dire fanno bene ad arrestarli tutti, giustificatamente dico?
Ma io non ero in un... in una stanza isolata. Io ero nell'ufficio del questore dove le notizie arrivavano da diverse fonti, da diversi funzionari che riferivano ciascuno a chi ritenevano di dover riferire, e cioè alcune telefonate che riguardano le vicende della Diaz sono state fatte al mio aiutante di campo, a Costantino.
Ci arriviamo,
al questore.
Ci arriviamo. Però un fatto è certo, lei dice di comunicare alle 00:26:44 ad Agnoletto fanno bene ad arrestarli tutti,
sì.
Il che significa che lei a quell'orario ha contezza che lì ci sono stati dei disordini che hanno legittimato un'azione coercitiva della polizia tanto da confluire in arresti. Questo lo so. Poi posso capire con lei che non è detto che lo sappia da Murgolo. Posso convenire con lei che magari l'informazione non è certa o lei non ricorda certamente che le provenga da Murgolo. A me interessa fissare come paletto temporale che lo comunica Agnoletto alle 00:26.
Scusi, Presidente, c'era una richiesta da parte nostra, volevamo sapere un attimo il tabulato che riporta la telefonata di Agnoletto.
Lo diamo subito perché prevedevamo questo tipo di dubbio. Ecco il tabulato, ecco le due telefonate, se qualcuno cortesemente me lo può fornire, grazie. Mi servo molto maleducatamente dell'avvocato dello Stato e me ne scuso. La prima telefonata, 209 secondi, è da Andrea Sansoino a Murgolo Lorenzo, la seconda telefonata, 37 secondi, è da Agnoletto Vittorio a Andrea Sansoino. Se il tabulato è originale posso andare avanti? È a posto? Grazie. Quindi dicevo, lei comunica a mezzanotte 26, questo è un fatto importante, la notizia che si sta procedendo agli arresti. Dico che è un fatto importante perché, signor Presidente, signor Tribunale, con la rilevanza, le bottiglie Molotov verranno a galla soltanto un quarto d'ora dopo. Quindi alle 00:26 la decisione di arrestarli, cioè hanno fatto bene, veniva già da lei comunicata al parlamentare solo sulla scorta delle azioni violente che o direttamente a lei o che aveva captato nella stanza del questore le aveva recepito, corretto?
Se dobbiamo attribuire un significato concreto a quella mia uscita con Agnoletto, sì, anche per me, anche perché
Delle molotov non ne sapeva ancora nulla, quello che ha chiamato.
No, non sapeva assolutamente ancora nulla, ma comunque se lì dentro c'era chi aveva aggredito o aveva tentato di linciare un pattuglione della polizia e se costoro avevano fatto resistenza, mi sembra piuttosto logico dedurre, senza averne ancora contezza precisa, che queste persone sarebbero state arrestate.
Sì, sì, no, glielo dico perché lei fu molto netto. Ricordo perfettamente quando ho detto: fanno bene ad arrestarli tutti. Quindi la frase era quell'indicativo, cioè non esprimeva ogni periodo di
potere. Ma gli attribuisca il valore che gli può dare.
Ma a me interessa più il fatto temporale, signor prefetto, per scaglionare gli eventi.
Ho detto quelle cose, perfetto. A quell'ora me lo dice lei, perché io il tabulato...
Beh no, chiaro, lo sto facendo verificare adesso dai miei contraddittori, comunque mi creda, il tabulato è
no,
quello.
No, non ho motivo di dubitare.
Altra cosa... ancora sul, diciamo, sul cambio di strategia, o meglio sulla mutata strategia che lei in qualche modo percepisce, lei su questo è stato sondato anche dalla parte civile prima, riferisce in particolare quando il pubblico ministero le chiede di ricostruire una sorta di catena di comando, lei in maniera molto genuina riferisce il fatto, la sua competenza, ritenere che si fosse in quella operazione in presenza di una vera e propria anomalia che riguarda la catena di comando. Ecco, la anomalia, come anche le è stato chiesto in precedenza, la dobbiamo ritenere da lei testimoniata per la presenza del prefetto La Barbera o per interferenza che il prefetto La Barbera poteva esercitare sugli altri partecipanti l'operazione?
Per la presenza.
Un pochino più vicino, signor prefetto.
Per la presenza.
Grazie. Mentre, quindi, lei ritiene che gli altri in qualche modo dessero scontata la responsabilità dell'operazione al prefetto La Barbera in loco? Questo è il ragionamento che faccio e le chiedo di confermarmi se sì o no.
Io ho detto prima che La Barbera, pur rivestendo una qualifica che non gli avrebbe consentito di dirigere un'operazione di quel tipo, era tuttavia percepito come leader, come capo, per il suo passato, per la sua professionalità, per il suo carisma.
E per esempio la presenza, anche se c'erano due questori in loco, tipo Luperi e Gratteri, per quanto riguarda loro, la loro possibilità di intervento era, possibile o era in qualche modo soffocata dalla presenza di questo leader che lei mi parlava, di cui lei mi parlava?
Ma non si può, credo, parlare... di una coartazione o...
Non sto parlando di un'attività positiva spiegata, ecco, sì, non sto parlando di un'attività...
Sì, sì.
Sto parlando anche di un atteggiamento che implicitamente si produce. Le dico questo
certamente,
perché...
Certamente il carisma di La Barbera era forte, ma questo qui credo che non possa avere una grande rilevanza, anche perché... Gratteri e Luperi. Luperi è intervenuto lì perché è intervenuto La Barbera. Gratteri perché erano impiegate unità dei reparti di prevenzione crimine e della squadra mobile. Non credo che fosse una funzione strettamente tecnica tale da dover soggiacere al carisma di La Barbera.
No, le dico questo perché lei in due passaggi esplicitamente, diciamo, ci descrive quale secondo lei era possibilità e la ragione di presenza di questi due funzionari più alti in grado, perché lei dice, a pagina 5, lì c'erano anche due questori, come Lupo e Gratteri, anch'essi con poco titolo per intervenire vista la situazione.
Certo.
C'era anche una miriade di funzionari, ma credo che tutti abbiano sentito che capo dell'operazione fosse chi aveva presieduto la riunione operativa e che poi addirittura si era recato sul posto. È corretto questo?
Lo confermo, anche perché in quella circostanza fuori posto era non solo La Barbera, ma erano anche due questori.
Questore, abbiamo detto con poco titolo per intervenire. Lei prima ha detto, me lo sono appuntato perché mi ha colpito, dice che probabilmente Gratteri andò lì non di sua iniziativa, lei disse. Cioè, dice, lei, riferendo prima durante l'esame, disse certamente non di sua iniziativa. Questa è una sua sensazione o è una sua, è un convincimento che può ancorare a un fatto e quindi a spiegarcene la ragione?
No, lo ancoro alle prassi della Polizia di Stato. Gratteri interviene la mattina alla CLE perché lo dice il capo della Polizia. Gratteri, se va sul posto alla Diaz, certamente avrà avuto l'input della propria, o avrà notiziato la propria colonna gerarchica.
Quindi, in via di deduzione logica, lei ritiene che, questo è il passaggio, non è che c'è un dato concreto, lei dice ho assistito alla telefonata per cui gli è stato ordinato, poi Gratteri mi disse...
No, lo posso dire per la CLE, ma non per la Diaz.
Ok, andiamo alla CLE. Anzitutto lei ha detto che... Dunque, il dottor Costantino era il suo, ho usato un termine che forse un po' militare uso adesso, aiutante di campo, un po' bellico come termine, comunque, insomma, diciamo era il suo referente. Perché lei, dottor prefetto Andreassi, ritiene di riferire al dottor Gratteri e allo SCO la iniziativa e la gestione della operazione, chiamiamola così, Polcli, per quale motivo? In base a quali elementi, chiedo scusa? Quelli che mi ha riferito prima della indicazione del capo della polizia?
Sì.
Però, prendendo gli atti relativi all'intervento della, di cui parliamo, la Polcli, si vede che in realtà presenta i fatti c'era proprio il dottor Costantino, che era il suo aiutante. Lei questo ne ha conoscenza?
Assolutamente no.
Non ne ha conoscenza?
Lo escludo.
Io ho qui, che è depositata in atti, signor Presidente, a fogliazione 2, pagina 1010, la relazione di servizio che è firmata dal primo dirigente, dottor Dagnano, proprio che descrive l'accesso alla Polcli. E dà per presente proprio l'aiutante di campo del prefetto Andreassi.
Non mi risulta.
Si chiama vicequestore aggiunto Giovanni Costantino?
Sì.
È lui. E singolarmente le chiedo, questa relazione dà atto che viene disposto questo servizio alle 13.15 su disposizione del questore di Genova e viene condotto non da personale dello SCO, le faccio vedere l'atto, lei è più esperto di me, quindi una relazione riuscirà a darci e illustrarcene le significazioni, non da personale dello SCO, ma da personale che giunge della squadra mobile di Genova che procede a progressione, quindi quella famosa la SCO, di cui magari un po' poco approfonditamente si è parlato prima. Posso mostrarla, signor Presidente, al test, così possiamo chiarire il problema SCO o la SCO? È un atto che non ho confezionato adesso, la fogliazione è quella due. No, vengo io, signor prefetto, ci mancherebbe.
Forse se la facciamo vedere anche.
Ho dato la fogliazione, chiaro.
Ah, ci sono.
Sì, non so se siano atti della commissione parlamentare.
No. Sono la relazione di servizio che il primo dirigente Dagnano fa al questore.
Ho capito, ma forse erano negli atti della commissione parlamentare.
Io sto citando un atto che non è della commissione parlamentare, è della polizia giudiziaria di Genova, affogliato e nel fascicolo del PM. Poi, se quell'atto è stato esibito in altre sedi, non è un mio problema. L'atto nasce come atto di PG e tale è.
Ma non di questo procedimento, Presidente.
Io presento questo atto. Presento, è fotocopiato in questo fascicolo e c'è anche il protocollo.
Certo, è in questo fascicolo, come in questo fascicolo sono gli atti della commissione parlamentare, il cui ingresso però nel processo non è stato ammesso. E quindi io mi chiedo se, non essendo stati ammessi gli atti della commissione parlamentare e i loro allegati, possiamo mettere questo, poi per il resto è solo una
questione.
Però per me va benissimo, però io non chiederei di poter produrre tutti gli atti
o non sia, è un atto di polizia giudiziaria, per cui
e non sto chiedendo di acquisirlo, Presidente, sto semplicemente chiedendo al signor prefetto di dirci se, alla luce di quella relazione, ci può confermare che quel servizio venne disposto dal questore e venne condotto da diverso personale rispetto allo scopo. Tutto qua.
Posso leggere a voce alta?
Cioè no, se il Presidente l'autorizza, ovviamente.
Dovrà leggere, se deve dirci qualcosa.
No, lui dice se lo può leggere a voce alta, dicevo prima di leggerlo, se il Presidente l'autorizza.
Se lo legga lei, poi ci dice qualcosa.
Ce l'avevate voi la relazione? Ma no, ce l'avevo la relazione.
Ho scienziato che rimasto male, che non c'aveva niente. Ma qui non si dice che il dottor Costantino è andato sul posto.
Boni, io sto dicendo, la prima domanda, poi andiamo a Costantino, la prima domanda su cui ci siamo incagliati è quella se nella relazione si dà atto che il personale operante non è quello dello SCO. Poi arriviamo a Costantino. Mi chiedo a lei, siccome lei mi ha detto la perquisizione è stata condotta dallo SCO, si ricorderà che prima, si ricorda anche il Presidente, è stata fatta anche confusione tra le sigle, la SCO della squadra mobile, lo SCO del servizio centrale operativo, la domanda è questa, dalla lettura di quell'atto di PG, lei ricava e può riferirci il fatto che sia stato lo SCO o la SCO presso la squadra mobile di Genova a fare quell'operazione?
Guardi, per me vale l'input che io ho avuto dal capo della polizia, e cioè che dovevo intervenire Grattelli.
Le sto chiedendo sull'atto materialmente, magari poi l'input si è perso per strada e è stata a gestire recente. Le sto dicendo, da quello che risulta dai suoi atti, agli atti che ha in mano, fu lo SCO o fu la SCO della squadra mobile a operare?
Ma per me la SCO della squadra mobile è un qualcosa che evidentemente, perché sono arretrato, non ha senso.
Furono, cambio la domanda, leviamo la sigla alla SCO, funzionari della squadra mobile di Genova su un servizio disposto dal questore di Genova e affidato al primo dirigente Dagnano a operare e gestire quell'operazione, o c'era personale dello SCO?
Beh, ma io non posso testimoniare su una relazione che lei mi esibisce.
Stavo intervenendo in questo senso, perché mi sembra che o è il redattore di quella nota, o se non gli risulta da altre parti, non ci può certo dire
Presidente,
qualcosa.
Mi basta rilevare che sia in contrasto con la nota.
No, in contrasto se risulta al test che le cose non sono come su quella nota.
Allora, posso sfruttare, Presidente, la sua domanda, il suo suggerimento. Può dirci se mi risulta.
Non ha mai detto, mi scusi Presidente, che la perquisizione l'ha eseguita personale dello SCO. Ne ha attribuito la responsabilità, il controllo.
Posso finire la domanda, signor Presidente?
Siccome nelle precedenti domande il difensore,
Presidente, siccome non si tollerano posizioni quando fa l'esame, e anzi dimostra una certa insofferenza,
lei sta fa un'opposizione alla domanda e non è un'opposizione,
non è un accingo
quello che lei dice, perché non corrisponde al vero.
Signor Presidente, posso continuare?
Allora io intervengo per dire, il testo non ha detto quello che lei dice. E allora, se lei pone la domanda con una premessa falsa, io mi oppongo alla falsa premessa. Non al suo diritto di fare
domanda. Presidente, posso continuare?
Prego, avvocato.
Grazie. Sì, allora, risfrutterei la domanda che mi ha indotto il Presidente. Quell'atto rappresenta circostanze diverse da quelle a sua conoscenza, signor Prefetto? Questa è chiara di domanda? e non contiene false premesse?
Ma perché io devo dare un giudizio?
No, Presidente, però mi deve rispondere, signor Presidente.